Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina. Interventi di Don Lorenzo Maria Vatti.
Ciao a tutti e ben ritrovati a Edificare la Vita. Come vi ho annunciato la scorsa settimana, l'ospite di oggi è ancora il dottor Fabio Malusà, già regista alla RAI. E oggi, per l'appunto, dopo averci trattato, praticamente fatto un quadro dei suoi primi 25 anni di vita e quindi di studi e quindi di ambiente culturale, oggi ci parlerà della sua entrata in RAI che avvenne nel 68 e comunque della sua lunghissima permanenza. Quanti anni, Fabio, sei rimasto?
Dal 68 al 2006.
Beh,
anno, anzitutto, bene, no? Buongiorno a tutti.
Tutti.
Sì. Sì.
Con la filosofia tu ti sei fatto un sistema di critica e autocritica che è decisamente positivo, soprattutto in un ambiente...
L'influenza dei miei insegnanti, che ne ho avuti tanti, mi riesce difficile valutarla.
Bene.
Perché il...
Ma adesso parliamo di strutture del pensiero, di abitudine al perché, per come e per cosa, di vaglio anche delle notizie, dei suggerimenti. Hai parlato nella scorsa settimana di formare, performare, informare, tutte termini che ovviamente sono più che sprecati in RAI, ma che di fatto bisogna saperli gestire e che trovano nell'arco degli anni anche delle modifiche comportamentali notevolissime. Certo, negli anni 68, 70, 75 la mentalità era ben diversa dagli anni 90, già diversa.
Sì, no, non c'è dubbio. Ma posso citarti
certo,
Balzac.
Balzac,
il famoso forte romanziere,
sì,
no? Che tra l'altro era il romanziere preferito di lui, Balzac, reazionario. Era il romanziere preferito di Marx, di
sì,
Carlo Marx.
Sì.
Dunque, vabbè, ma non c'entra niente Marx in questo caso. Balzac diceva: moriamo ignoti anche a noi stessi. Quindi lui, la difficoltà enorme per uno che fa una professione vagamente intellettuale,
sì,
è di capire se stesso. Noi che abbiamo lavorato in quest'ambito sentiamo molto il problema dell'ambiente culturale in cui siamo, operiamo, lavoriamo.
Chi erano i tuoi colleghi in RAI? Erano bei nomi però.
Sì, non c'è dubbio.
Pressburger, ad esempio.
Sì, come collega. Esito, sì, però con Pressburger, tra l'altro Giorgio Pressburger, che aveva un rapporto d'amicizia anche con lui.
Ecco, poi naturalmente lo scrittore.
Tomizza,
certo.
Altra amicizia,
vabbè,
fino a un certo punto, ma insomma, lui però era giornalista, io ero un programmista trattino regista.
Sì.
Questa era la dizione un po' confusa del compito. Avevo cominciato addirittura come funzionario programmi.
Cioè
così chiamavano.
Ma mi sembra che programmista regista si diventa intorno agli anni 80, o sbaglio?
Programmisti e registi, sì, quasi
sì,
subito.
Sì, quella figura lì.
Sì, già negli anni 70, mi pare.
Ah, ecco,
perché
certo.
Nel 76 è stata fatta una specie di rivoluzione interna di cui pochi si sono resi conto in
sì.
RAI, per cui il programmista regista veniva ad essere in un certo programma, progetto, che poi non andò a buon fine, mm-hmm. una specie di vincolo delle altrui mansioni addirittura, no?
Beh, degli altrui che significherebbe le mansioni dei tecnici.
E per esempio
certo.
i tecnici, cioè certo. Non si è verificata una cosa no. di questo genere, perché poi ogni settore dell'ente radiofonico, e poi, che poi è diventato anche televisivo, radio televisivo, marcia per conto suo, no? Gli orari.
Era l'epoca dei camici bianchi, no? Direi ancora.
Come no?
Quando sono finiti i tecnici, i camici bianchi?
E io mi ricordo il tecnico era sempre in camice bianco.
Era sempre in camice
sì.
bianco.
Noi no, però un certo abbigliamento veniva consigliato.
Certo, perché? Chissà perché.
Per, come dire, una specie di perbenismo, no? Nel fatto di comunque di dover fare col pubblico, no?
Certo.
Tutte cose.
Giacca e cravatta per voi?
Sì.
Ah, ecco.
Sì, giacca e cravatta, ma comunque, insomma, che poi praticamente però mi ricordo un abbigliamento al liceo. C'era questo problema, sì.
Sì, grembiule.
Sì, una volta ci sì. siamo presentati, tornando al liceo mio, in aula, senza cravatta, uh-huh. avevamo nascosto le cravatte, senza giacca, uh-huh. le avevamo nascoste sotto il cappotto, il soprabito, eccetera, la stagione era uh-huh. più fredda. Mi ricordo che il professore, in questo caso... il professore proprio di storia e filosofia, che era una brava persona, intendiamoci, sì. si arrabbiò talmente che disse io chiedo al preside di non insegnare più in questa classe.
Addirittura.
Sì, il giorno dopo ricomparve comunque.
Immagino. Sì. Però il discorso era quanto il vestito fosse segno di rispetto, no?
Sì, sì.
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 La puntualità anche naturalmente è un altro aspetto
quella volta,
dei
sì,
doveri.
Quella volta sì, senz'altro.
Sì. Poi ci si alzava comunque sempre sì. in piedi al cambio di ogni insegnante.
Ah beh sì,
questo
sì, sì.
Senz'altro,
no,
sì.
Sì, sì.
Sì. Il clima della radio, della RAI di Trieste mi ha sempre affascinato perché è un clima apparentemente, questo del di fuori, lo dico, informale. E non so quanto sia davvero informale, quanto
sì.
Valevano delle
sì,
regole,
sì.
ma credo che nella comunicazione.
Ma questo
rappresentava
un respiro di sollievo per molti di noi.
Ecco, sì, l'informalità.
Sì.
Ecco.
Sì. Quindi anche nell'abbigliamento, no?
Certo, nella semplicità. Quali programmi ti ricordi con più piacere di quelli che hai fatto?
Io ho fatto centinaia. Forse migliaia di programmi.
Credo.
Forse,
sì.
Non lo so. No, non esageriamo.
No,
comunque.
Ma no, ma può essere benissimo, perché
sì,
adesso...
Sì.
Allora, uno è calcolare il ciclo, il
sì.
titolo, eccetera,
sì.
di trasmissione, eccetera, e l'altro è calcolare il numero di programmi. Quindi chiaramente sarà più chissà quante migliaia.
Ma tieni presente, oltre alla radio... in cui è così il mio compito di seguire i programmi culturali,
sì.
ecco, definiti culturali, non tanto i programmi musicali, per cui c'era gente molto più preparata
beh,
di me.
Beh, insomma, ognuno il suo.
Sì.
Programmi culturali?
Sì.
Che nome ricorderesti? Che titolo?
No, non mi ricordo titoli particolari,
sì.
cioè non voglio neanche parlare di titoli
okay.
particolari, ma un certo contatto, per esempio, con gli scrittori, per esempio.
Ah, certo.
Ma di tutta la regione.
Sì.
Perché poi Radio Trieste esisteva prima.
Sì.
Poi Radio Trieste è entrata in RAI, no?
Certo, fu merito... anche gli inglesi, no, e soprattutto gli americani, se...
come ente Radio Trieste, sì,
sì.
di un certo mantenimento. Poi con la RAI invece i nostri programmi italiani, e facevo certo. parte della sezione certo, italiana, sì. c'era anche una sezione sì, slovena, no?
Sì, certo.
E beh, insomma, che poi marciavano ognuno per conto suo, senza grandi rapporti, anche se fra colleghi il rapporto personale poteva essere anche di un certo tipo.
Sì, ma non vorrei dimenticare un aspetto che non è irrilevante. Quando l'Italia entrò veramente a Trieste, sì. ci fu un accordo specifico.
Nel 54, sì.
Esatto, ci fu un accordo specifico fra gli americani che lasciavano una radio di prestigio
sì.
e la RAI di Roma. E gli americani vollero assicurarsi che il livello conquistato sotto la loro direzione non sarebbe stato, non dico depresso, ma quantomeno ridotto. E il discorso funzionò. Funzionò perché per la radio per le scuole certamente noi divenimmo un polo attrattivo incredibile per tutta Italia, perché ci fu Ugo Amodeo, no?
Sì, per esempio
sì.
Amodeo, no?
Sì, per esempio.
E non solo, poi sì. anche altri,
sì.
Ruggero Vinter,
ecco,
per esempio.
Certo.
Sì. Ma Amodeo mi raccontava che avevano imparato dalla BBC,
sì.
da quei grandi dischi inglesi in questo
sì.
caso,
sì.
Della BBC dedicati a trasmissioni di quel tipo.
Certo.
E così venne fuori anche il discorso della radio per le scuole. Questa cosa fu raccolta dalla RAI nazionale,
certo.
e quindi c'era una produzione quasi continua di queste. C'erano una quantità di aneddoti, alcuni anche divertenti, ma forse non è il caso di raccontare.
E allora guardiamo l'aspetto culturale, perché in realtà è questo che in quel momento era la BBC era un riferimento, no?
Sì.
E filosofico proprio, vero e proprio,
sì.
nel senso che la RAI aveva questa funzione di aumentare, di propagare, di veicolare la cultura in genere, locale.
La lingua, no?
La lingua, tutte
sì.
e due.
Sì, mi
certo.
ricordo discussioni.
E la cultura locale, perché appunto gli scrittori della regione, hai detto, in contemporanea agli scrittori della regione c'erano le trasmissioni dei musicisti della regione.
Come no?
Degli interpreti di passaggio, cioè c'erano dei riferimenti.
Beh, c'era
molto
tutta
precisi.
Una tradizione musicale,
sì.
no? E di diffusione di una certa cultura musicale con ottimi interpreti, come sappiamo, cioè, non è il caso di fare questa storia.
No, no.
Però mi ricordo certi incontri, per esempio per la parte che curavo più io,
sì.
era un curatore, no? La cura,
no? Sì,
senza possibilità di guarire nessuno.
Certo.
Sì, curavo certi programmi, certi scrittori, certi incontri che mi ricordo ancora volentieri.
Ecco.
E una cosa interessante,
sì.
certi nostri collaboratori friulani, con
sì.
cui ho collaborato per qualche anno, di
sì.
la verità, dicevano una cosa, che quel varietà che si trasmetteva la domenica,
sì.
tipicamente triestino,
sì.
il Campanon, Caristornei, a seconda delle stagioni, eccetera, tutti quei testi di Carpinteri e Faraguna, no?
Sì.
Veniva ascoltato questo varietà con molto piacere in Friuli. Penso soprattutto a Udine, ecco, uh-huh. c'era questa. Perché gradivano questo tipo di rivista radiofonica.
Che
no?
poi ebbe il corrispettivo nel Fogolar.
Sì, che il Fogolar
sì.
era molto, però, era un po' diverso perché era, sì.
Più o meno.
Sì, però il Fogolar teneva molto a una specie di senso, come dire, comunitario, no?
Ah, certo.
Sì, della comunità friulana. Anche con attenzione alle comunità friulana nel mondo.
Ecco.
Questione
certo.
di emigrazione.
Certo,
eccetera.
Mentre noi giuliani nel mondo non.
Sì, che c'erano,
sì,
no?
Sì, certo.
Ma il triestino, quando va per il mondo, credo, cerca di non far capire che è triestino.
Perché c'è una forma di vergogna,
no,
di timidezza?
No, semplicemente di Trieste in quel momento non gli interessa niente. Lui si sente di solito, questo non diamo regole.
Sì. Si sente solo?
Si sente internazionale.
Ah,
no?
Nasce, dici, proprio con questa mentalità.
Ma Trieste era tradizionalmente una città internazionale.
Certo.
Cioè, il mondo negli ultimi secoli, insomma, forse anche prima, ma il mondo negli ultimi secoli è interessato alla posizione geopolitica, la suddivisione, no, di Trieste.
Sì.
Trieste è importante,
certo,
no? Nei riguardi di tante politiche nazionali, di stati che hanno un certo peso.
Quindi RAI e Radio Trieste, ma in seno alla RAI, veicolo di cultura, veicolo anche di conoscenza della società. C'erano molte trasmissioni sociali allora.
Sì, però si risentiva di tutte le divisioni particolari triestine. Cioè il fatto che tutta l'area friulana, no, maggioritaria in questo senso geografico, della regione, è sempre tenuta in un secondo, no, in secondo piano. Per cui c'era questa specie di diatriba continua fra triestini e friulani,
sì,
ma anche lì da noi, insomma, si risentiva, eravamo esposti a cose di questo genere. Sono cose sciocche, voglio dire, però la parte slovena, per esempio, la cultura slovena, eccetera, sempre vista come una cosa altra, no?
Sì.
Non è una cosa che fa parte del nostro interesse primario, no? Questi sono i peccati di Trieste italiana, no? Evidentemente. Ma
credo
abbiamo avuto una storia particolare, evidentemente.
Si sa, credo che siano peccati però che si stanno superando. La parte slovena...
La situazione adesso è molto migliore. Sì.
Decisamente, sì. Anche perché culturalmente è decisamente competitiva.
Sì, certo.
È molto approfondita, molto specifica. Ci sono dei professori universitari di gran calibro e di gran riferimento anche.
Certo.
Perciò possiamo essere più sereni da questo punto di vista, perché il dialogo secondo me si sta veramente concretizzando in questi ultimi anni.
Adesso la situazione è cambiata.
Cadono le frontiere fra Slovenia e Croazia e caderanno anche finalmente le frontiere fra triestini e triestini, perché in realtà anche questo è.
È sperabile, no?
Sì.
È sperabile che questo avvenga anche in maniera... però questa cosa curiosa del fatto che non... Lo sloveno come lingua non viene preso, come dire, in seria considerazione, no?
Allora, qua c'è una diversità di atteggiamento. Ho notato nei miei colleghi venuti da fuori, perché come sai i docenti del conservatorio naturalmente sono... La maggior parte vengono da altre città, è tutto uno scambio, no?
Certo.
Di artisti da una città all'altra, e quindi si insegna in un conservatorio che non appartiene in linea generale alla tua città, il mio è un caso a parte, separato, fortunato, eccetera, eccetera. Bene, questi colleghi invece erano molto interessati ad imparare lo sloveno, tanto che nelle ore libere addirittura seguivano dei corsi di sloveno, e questo mi ha colpito soprattutto nella formazione di Ivano Cavallini, professore di storia della musica, che per l'appunto, per approfondire la musica di queste terre, perché si parla anche della Varesia, non dimentichiamoci, quando ci sono le terre
Varesia, poi parla ancora adesso una specie di paleosloveno, di paleoslavo, diciamo così, che è interessante anche dal punto di vista storico.
E quindi ha preso con gran rapidità lo sloveno proprio per potersi rapportare alla storia della musica e anche alla musica nazionale, chiaramente slovena e croata. In quel momento c'era un po', c'era la Jugoslavia, non c'era ancora... Beh, intanto si impara lo sloveno, no?
Sì.
Era questo, il primo passo era imparare lo sloveno.
No, questo sì, è una cosa che però, come dire, è più sentita forse dalla Chiesa, no? Per esempio dalla Chiesa Cattolica, comunque. No?
Ma sì,
cioè,
questo
di sapere qualcosa o anche molto della cultura slovena, della lingua slovena, no?
Qui ti posso confermare l'atteggiamento anche proprio di questi anni del nostro vescovo Crepaldi, che in effetti in ogni commissione diocesana ha sempre inserito la compagine slovena. Io ero presidente della commissione diocesana della comunicazione e il mio vicepresidente era Ivo Jevnikar, appunto necessariamente sloveno, ma comunicazione autorevole, perché lui stesso era stato regista alla RAI.
Certo.
E quindi si cercava proprio e si trovava con grande facilità, devo dire, l'interlocutore di livello anche trainante.
Certo.
Perché ad esempio abbiamo avuto certi contatti culturali e comunicazionali, insomma, con il capo di Istria, altre città dell'Istria, in cui Jevnikar era assolutamente persona di pregio e indispensabile proprio per la comunicazione, per facilitare la comunicazione stessa, no?
Ma due popoli che sono vissuti, no? Per secoli, no? Su questo confine e che sempre hanno avuto dei problemi di comunicazione.
E allora là si tratta anche di definire...
È una storia magari troppo complicata.
Adesso... un appunto lo possiamo fare, e la figura di Francesco Giuseppe nel frazionamento politico. E questi studi sono stati portati avanti dalla Lega Nazionale, in cui si evidenzia veramente come i Divitet et Imperat era praticamente un must anche nel pensiero di Francesco Giuseppe, e quindi scissione
Francesco,
fra le parti.
Sì, Francesco Giuseppe era l'imperatore che si rivolgeva ai miei popoli, no?
Ah sì sì, però di fatto è anche colui che...
13 lingue nell'impero austro-ungarico, nell'impero asburgico, 13 lingue di normale uso, no? nella vita civile.
Sì, sì, certo, però localmente
ma era un'età di nazionalismi,
ecco,
e quindi di nazionalismi contrapposti.
Certo.
Per cui l'impero austriaco era, come dire, era un sopravvissuto, no?
Certo.
Bobby Baslen dice che era un impero di moribondi, cioè aveva buone maniere, ma aveva, come dire, stancato il mondo per la sua presenza. È un impero di moribondi che sapevano di dover morire, no?
Ricordiamo a questo proposito Musil, l'uomo senza qualità. Non è un caso...
Robert Musil.
Sì, non è un caso che è un romanzo che comincia... Poi ricomincia ancora, e stiamo ancora aspettando che finisca tutti i suoi ricominciamenti.
E parla di una festa austriaca dell'imperatore, no? È tutto imperniato su questa cosa.
Sì, sì, ma a conferma di qualcosa che si sta disgregando, no?
Sì.
Ricomincio tre volte l'uomo senza qualità, ma anche di più, anche cinque, l'uomo senza qualità, proprio per indicare che poi alla fine si può cominciare in 100 modi finirne in mille.
Sì.
E una certa indifferenza, no? Poi alla fine stanchezza.
Sì,
questa
sì,
stanchezza,
certo,
che naturalmente giustamente anche Baslen la sottolineava.
La psicoanalisi è nata, è nata effettivamente in una fascia di territorio che va da Vienna, ovviamente, giù, no? Fino arriva a Trieste.
Certo.
Come no?
E approda felicemente a Trieste con Weiss, no?
Sì, approda per esempio con Edoardo Weiss,
certo,
sì, in maniera importante direi.
Come no?
Saba era uno che alla psicoanalisi chiedeva anche una ragione di vita, per esempio.
Certo, anche il cognato di Tello Svevo, sì, era tutto un movimento. Poi,
beh, la coscienza di Zeno, certo, no, è una specie di lotta con il medico, no?
È vero, è vero. Beh, è stato piacevolissimo parlare con te, e un grande grazie, un grande saluto a Fabio Malusà.
Io ringrazio voi.
E grazie come sempre al tecnico Riccardo Righi.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina. Interventi di Don Lorenzo Maria Vatti.